Quante volte ti è stato chiesto il tuo piatto preferito e tu, davvero italiano, hai risposto gli spaghetti con la pummarola? Adesso ti spieghiamo come il pomodoro, che è un alimento rappresentativo della nostra cultura gastronomica, in realtà abbia un'origine tutt'altro che italiana. Ebbene sì, perché il luogo di nascita del pomodoro non è certo l'Italia, ma sono i territori della civiltà Inca, sulla costa occidentale del Sud America. Specialmente le Ande peruviane, dove i frutti prendono colorazioni diverse, come ad esempio il verde, il giallo e il rosso, e vengono chiamati xitomati, ossia ombelico. Ombelico perché questo nome indica la rientranza geografica incava dalla quale parte il peduncolo, e successivamente vengono anche denominati frutto sugoso e ricco di semi, perché il frutto a cui loro si riferivano è gonfio, vagamente somigliante ad un pomo e ad una mela.
Scommettiamo che anche tu credevi che la diffusione del pomodoro in Europa è attribuita a Cristoforo Colombo? Non preoccuparti, tanti cadono in questo tranello. In realtà, i primi europei a conoscere il tomatlo furono i conquistadores spagnoli, incaricati di colonizzare le Americhe al comando di Hernán Cortés, nel novembre del 1519, i quali amavano in particolar modo il tomatlo. Fu proprio Cortés nel 1540 a rientrare in Spagna con un carico di alcune originalità azteche, tra cui il tomatlo. È nel porto di Siviglia che la parola tomatlo viene tradotta in tomate, dando inizio alla sua diffusione nella penisola italiana, proprio perché la città iberica era direttamente collegata con la Napoli spagnola, frequentata dai grandi di Spagna, per la sua importanza di centro politico, nobiliare, culturale e intellettuale. Inoltre, il clima della bassa Italia, simile a quello del sud della Spagna, era perfetto per l'adattamento di numerose specie vegetali.
E come siamo arrivati al nome pomodoro? Bisognerà attendere il 1554 per la prima proposta del nome che pronunciamo oggi. Il botanico senese Pietro Andrea Mattioli decide di fare chiarezza sulla questione cromatica del frutto, che risultava dapprima verde per poi diventare oro, un pomo d'oro, e con sole e pazienza arrivare al rosso della maturazione. Il Mattioli usa l'accezione pomidoro, facendo riferimento a quegli stessi pomi che Ercole raccoglieva di soppiatto dal giardino di Giunone. Il mito, insomma, diventa il metro di paragone perfetto per la descrizione dello stadio di maturazione del frutto. Ora basta parlare di storia, passiamo a qualche curiosità sull'evoluzione dell'immagine del pomodoro nella società di altri tempi. Infatti, alcuni trattati di botanica mostrano come, all'inizio, il pomodoro fosse considerato come una nuova specie di melanzana, schiacciata, tonda, dai colori verdi e gialli e spaventosamente simile alla mandragora tossica. Effettivamente appartengono alla stessa famiglia, le Solanaceae, con la differenza che, nel pomodoro, l'alcaloide tossico si neutralizza con la maturazione del frutto. Così, per molti anni, la considerazione di melanzana e pomodoro andò di pari passo. La frittura era un ottimo metodo di cottura ed entrambi i vegetali potevano essere consumati, ma senza abusarne. In più, l'invettiva della Chiesa ritardò enormemente l'affermarsi nel frutto nella gastronomia italiana. Il pomodoro assomigliava eccessivamente al pomo di Satana, la mela, che indusse Eva al peccato originale della Chiesa Cattolica. Era un frutto afrodisiaco, dall'irresistibile tentazione, capace di indurre in lussuria e desiderio. Per questo le donne ne dovevano stare alla larga.
Bisognerà aspettare il 1692 affinché il pomodoro entri nelle cucine e di conseguenza nei ricettari. Più nello specifico, in uno dei trattati di Antonio Latini da Fabriano, scalco napoletano in territorio spagnolo. In questo trattato la definizione di pomodoro viene data al femminile, probabilmente per l'influenza del già diffuso termine pummarola tra le classi meno abbienti di Napoli. Ma quindi, qual è stato il fattore scatenante che ha portato alla diffusione a tavola del pomodoro? Sicuramente fu la peste del 1656, che ha portato un popolo attanagliato dalla fame in una delle città più fortemente cattoliche della penisola ad aizzare una forte protesta contro le invettive ecclesiastiche. E se oggi identifichiamo il pomodoro come prodotto squisitamente campano, dobbiamo ringraziare Don Manuel, viceré di Perù e protettore di Napoli, che durante la Guerra dei Sette Anni ha creato un collegamento diretto tra Lima e Napoli. Per omaggiare il sovrano napoletano e la città del santo al quale Don Manuel era fortemente devoto, arrivò da Lima un carico di tomate peruviano, di bacca lunga e carnosa, che fu piantato alle pendici del Vesuvio, dove l'elevata fertilità del terreno vulcanico e il clima favorevole crearono un frutto unico, diversi da quelli finora conosciuti. E così, da quel filo rosso che collegava Lima e Napoli, ha inizio la proliferazione e l'affermazione della tipologia di cultivar a frutto di forma lunga, unico e caratteristico.
È nel 1839 che inizia il matrimonio tra pasta e salsa di pomodoro nei quartieri di Napoli, utilizzando la varietà fiaschetto, dalla polpa corposa e consistente e buccia sottile, in modo da poterne utilizzare il più possibile. Il pomodoro verrà utilizzato praticamente al posto del lardo per condire, insaporire e arricchire tanti piatti della quotidianità. Effettivamente, quante volte abbiamo sentito parlare dei napoletani come i mangia maccheroni? L'utilizzo di questo binomio, pasta-salsa, era così prepotente che un solo mestolo di pomodoro bollito poteva alzare il prezzo dei maccheroni. Ed è stato proprio grazie all'industrializzazione che il pomodoro è diventato un prodotto nazionale, in particolar modo grazie all'azienda Cirio.
Cirio fu la prima azienda italiana ad utilizzare la lattina per inscatolare il pomodoro. Per far ciò, serviva una varietà in grado di mantenersi inalterata anche dopo diversi mesi, la cui coltivazione potesse essere proficua e dalle qualità organolettiche e chimico-fisiche elevate. Dopo mesi di ricerca, nascono i pelati Cirio. Questa conserva utilizzava tutte le varietà derivanti dal fiascone, quindi tutti i frutti da forma lunga, con polpa consistente e buccia sottile. Tra questi derivati, il più importante è il San Marzano, varietà chiamata anche oro rosso. E tu? Ne hai mai sentito parlare? Questa tipologia di pomodoro viene coltivata in una zona agricola estremamente povera, compresa tra le città di Nocera e Sarno, i cui agricoltori sono stati in grado di valorizzare il proprio prodotto e fare fortuna in quanto era la varietà principale di cui si riforniva la Cirio.
Fin qui è tutto bello, no? Ma quali sono gli effetti negativi che ha realmente avuto l'industrializzazione del pomodoro? Mano a mano si andarono a selezionare nuove varietà dalla buccia molto spessa per resistere e sopportare il peso di altre centinaia di chili di frutti durante i viaggi in camion e più resistenti al deperimento, ma questi erano anche in odore e in sapore. Anche l'Italia, che avrebbe dovuto avere un ruolo morale nel rispetto del prodotto, è stata invece coinvolta nel perverso gioco dell'importazione a ribasso. Inoltre, la pianta inizia ad essere coltivata con fitofarmaci, additivi e coloranti che, pur essendo molto limitati dalla legge in Italia, vengono ammessi in altri paesi come Cina, USA, Spagna e Portogallo, dove questi vengono esportati. Dunque, quali sono le azioni prese dalla legge per proteggere noi consumatori? Il Ministero delle Politiche Agricole ha reso obbligatorio dall'agosto del 2018 l'indicazione di origine della materia prima, oltre che a quella del paese in cui è trasformata. Inoltre, nel dicembre del 2018, l'Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali ha proposto il filo rosso del pomodoro per la tutela di coltivazione, trasformazione e vendita del frutto a forma lunga, che ormai viene coltivato in tutta Italia.
Inevitabilmente la diffusione e l'uso del pomodoro è legato ad una questione di genere. In America le donne immigrate hanno utilizzato la grande varietà di cibi presenti per creare nuovi piatti. Questi si basavano su ricette ispirate alla cucina dei ricchi dell'antica città natale, così che la novità assumeva l'aspetto della tradizione. Queste ricette sono state poi arricchite con ingredienti di alto valore come carne e zucchero per mostrare l'abbondanza americana. Il processo industriale del pomodoro è da sempre dipeso fortemente dalla manodopera femminile, dando vita al fenomeno di femminilizzazione del lavoro e della povertà. Infatti, dagli anni 90 c'è stato un aumento delle lavoratrici salariate nel settore agricolo, le quali, tuttavia, dovevano restare ligi al dovere di moglie e madre. Infine, abbiamo voluto inserire due testimonianze importanti. La prima è quella del signor Domenico, che per 20 anni è stato direttore di una delle più grandi fabbriche di pomodori dell'agro nocerino sarnese, proprio durante i periodi di piena industrializzazione del pomodoro.
Diciamo che il lavoro della pelatura dei pomodori è un lavoro adatto alle donne, non agli uomini. E ti spiego. Quando si fanno i pomodori, si dice pomodori pelati. Allora la donna toglieva le pelli, diciamo, dal pomodoro. E questo processo avveniva perché si mettevano dei pomodori a bollire in uno sterilizzatore. Questi sostavano 10 minuti, un quarto d'ora in questo sterilizzatore. Nel frattempo si cuocevano. Poi si raffreddavano e andavano sulle tavole delle donne. Anche queste donne toglievano la pelle e li mettevano nelle scatole. E all'epoca, diciamo che una scatola da 1 chilo, dovevano fare 12 scatole per avere un gettone. E una donna brava, durante la giornata, riusciva a fare 70-80 gettoni. Praticamente, diciamo che lavorava intorno al quintale e mezzo di pomodori. Le giornate, dalle 7 di mattina alle 7 di sera, più o meno, poi dipende anche dal periodo di pomodori, della lavorazione, perché se c'erano pomodori maturi andavano sistemati, allora si lavorava un pochino in più. Se il prodotto era ancora da maturare, allora si lavorava pure 7 ore al giorno, 8 ore al giorno. Quindi in base a com'era il prodotto, così si regolava il datore di lavoro.
Allora, un'altra domanda è se vi ricordate, non lo so, una giornata tipo, cioè nel senso comunque il ruolo di moglie e madre della donna doveva continuare nonostante lei comunque andasse a lavorare praticamente 12 ore in fabbrica, quindi se non lo so c'erano delle...
Diciamo che era un po' sacrificata Marilena, perché come ti diceva prima, anche perché ti spiego, visto che da noi all'epoca mia, no, c'era un sacco di fabbriche di pomodoro e c'era il famoso pomodoro San Marzano. Allora venivano gente da Siano, Sarno, insomma si facevano i pullman con 50 persone. E nella fabbrica, diciamo che durante il periodo di lavorazione, c'erano minimo 150-200 persone che pelavano questo pomodoro. E quindi per trovarci alle 7 sul posto di lavoro, penso che a minimo dovevano partire alle 6 di casa. E dopo nel giornale, che come ti dicevo, se era un po' più lunga, finiva verso le 7, e quindi come minimo tornavano alle 8 in casa. E quindi la vita era un po' sacrificata, perché ci stava chi aiutava queste donne, queste lavoratrici, e mentre ci stava pure chi non aveva nessuna aiuta, e quando tornava a casa doveva badare per i figli, per lavare la biancheria, prepararle per il giorno dopo, insomma è una vita un po' sacrificata, diciamo, però erano un paio di mesi di sacrifici che in compenso portavano qualche soldino in più in casa. Non era questione di paga, perché queste lavoratrici di pelati, ogni 12 scatole che riempivano gli davano un gettone, e questo gettone per esempio, diciamo, gli valeva 100 lire per esempio, diciamo così più o meno. Non era la paga, dice tu lavori io ti do 1000 lire al giorno, no, è come producevi così ti pagavano, capito? Poi ci stavano quelli là che non, quelli là che diciamo lavoravano alle macchine, no, che mettevano i coperti sulle scale, quelle lì lavoravano a giornata, quindi... Però erano poche quelle là, di più erano quelle le pelatrici. Diciamo che prima noi in Italia eravamo i produttori del mondo di pomodoro.
Esatto.
Adesso che tutte le nazioni fanno, che ti devo dire, Romania, Bulgaria, addirittura in Cina fanno pomodoro, diciamo un po' decaduti. E quindi questa figura della donna che pelava i pelati a mano, adesso non c'è più, perché ci stanno le macchine, la tecnologia avanzata, no? E ci stanno le macchine che pelano questi pelati. Però ci stanno ancora dei lunghi tappeti dove ci stanno una ventina di persone sopra. Comunque è un lavoro di attenzione. La sera si consegnavano, c'era una donna, diciamo, una responsabile, no? All'epoca si chiamava la maestra, la responsabile. Allora c'era, dai il suo nome, quando il gestore era? 80? 30, 50, secondo come avevi lavorato. Questo disegnava, poi per esempio a fine mese chi aveva fatto 500 gettoni, per esempio a 10 lire venivano 1 milione e mezzo, per dire un po' la cifra così, no? Senza...
E poi abbiamo anche pensato di fare delle domandine alla signora Giovanna, che ci racconta come la figura della donna lavoratrice e curatrice della casa fosse rispettata. Dopo il turno della mattina, che andava dalle 6 alle 12, tornava a casa e curava la casa e la cena. Lavorava pomodori, pesche, pere, ciliegie, fagioli e ceci. La lavorazione si regolava direttamente alla maturazione del frutto. Appena pronto, tutte le donne venivano assunte e iniziavano a lavorare mensilmente. La lavorazione consisteva nel pulire, selezionare, tagliare o sbucciare i frutti. La fabbrica prevedeva anche la preparazione di prodotti lavorati e pronti al consumo, quali macedonie e giardiniere.
La storia del pomodoro è un affascinante viaggio attraverso le culture, le scoperte scientifiche e i cambiamenti culinari che hanno plasmato il mondo di oggi. Quindi, la prossima volta che gustate un piatto a base di pomodoro, ricordatevi di tutto il percorso che ha attraversato per arrivare sulle vostre tavole e apprezzate il suo ruolo nella nostra storia culinaria.